La trasmissione in diretta su Radio Città Aperta il giovedì sera dalle 21 alle 23 in due parti, due episodi ogni giovedì sera, e poi naturalmente che diventa podcast, e questa sarà una serie di podcast proprio dedicati alla presentazione dei libri. Il primo libro abbiamo già annunciato, è L'amico imperfetto di Rosario Galli, editore Fila 37. Rosario adesso dovrebbe esserci, ci sei Rosario?
Ciao, buonasera.
Ciao, grazie. Buonasera. Grazie per la disponibilità innanzitutto. Introduciamo, insomma, entriamo subito nel vivo, no, del racconto di questo libro. Che libro è, di cosa tratta? Nella presentazione, insomma, viene descritto, è interessante già soltanto come viene definito, un romanzo psicologico noir. Si attaglia, insomma, quello che è il contenuto del libro, questa definizione?
Sì, abbastanza. È un romanzo sicuramente non da spiaggia, non da sotto l'ombrellone, ecco, tanto per essere chiari. E comunque è la storia di un personaggio che si chiama Il Principe, si svolge a Roma. Lui racconta in prima persona la sua vita, una vita che comincia negli anni 60, 70, 80, fino ad arrivare ai nostri giorni, la storia di una grande amicizia con un uomo. Lui è un poeta, non il principe, l'amico Luciano, e lui invece è un personaggio estremo, uno di quelli che ti può risultare antipatico e tu dici mamma mia questo, ma perché devo stare a leggere le avventure di questo megalomane narcisista egocentrico a cui le donne non resistono? Però se hai la forza di andare avanti, alla fin fine scoprirai un sacco di cose e capirai, perché c'è un finale ovviamente che ti fa riconciliare col personaggio e con tutto ciò che all'inizio ti sembrava veramente insopportabile. Quindi in due parole è questo.
Galli, senta, leggo che questo è il suo debutto alla scrittura parliamo ovviamente di romanzi, prima nella presentazione abbiamo parlato ovviamente del grande successo di Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, in generale, insomma, lei è anche autore, sceneggiatore, insomma, per non solo teatrale ma anche
per il cinema,
TV, però questa volta si è voluto cimentare con la classica letteratura. Come mai questa sfida col mondo dei libri?
Questo libro mi è costato 6 anni di incubazione, nel senso che nasce nel 2013 e io ci metto 6 anni a raccogliere materiale, idee, riflessioni e spunti. Finalmente nel 2019 mi decido e dico beh, adesso è il caso di scriverlo. Ci metto 6 mesi a scriverlo tutti i giorni da maggio a ottobre, e poi altri 2 anni, perché nel frattempo arriva il beneamato Covid, e quindi altre 4 revisioni, e poi per fortuna ho trovato questa casa editrice che ha avuto il coraggio di credere in questo romanzo, che ripeto è un romanzo sicuramente non semplice, anche per lo stile, per come è scritto, quindi le prime 2 letture, mi ricordo 2 anni fa, non ho paura a dirlo, mi stroncarono in modo feroce, e io però dissi lo so che ho scritto una cosa magari difficile, però alla fine ho avuto ragione, perché adesso cominciano ad arrivare dei risultati incoraggianti. E perché la narrativa? Perché io sono un uomo di teatro, come diceva lei, ho scritto tanto teatro, tanto cinema, sceneggiati di successo, con Bud Spencer, che mi ha dato tante gratificazioni. Però avevo questa ferita aperta, perché poi così la chiama un mio vecchio amico professore di teatro, l'artista ha delle ferite aperte che deve tentare di rimarginare sapendo che non ci riuscirà, però deve provare a farlo. Ecco, io ho provato a rimarginare questa ferita, parlo di personaggi che possono sembrare estremi, lo sono, e la gente potrà dire beh, ma uno così non esiste. Beh, vi assicuro che non solo esiste, ma è anche peggiore o migliore di quello che io ho romanzato, perché poi è chiaro che mi ispiro alla realtà, ma poi ho romanzato.
Beh, in effetti, guardi, con questa sua risposta mi leva un po' una domanda, soprattutto che si fa di solito agli autori quando si cimentano per la prima volta, c'è il loro debutto proprio nel mondo letterario, ovvero quanto nello scegliere il protagonista della storia, quindi nel suo caso, parlando dell'amico imperfetto, di questo principe, c'è dell'autore, c'è della sua vita?
Dunque no, non è autobiografico, ovviamente sì, è chiaro che tutti gli amici, parenti, familiari, conoscenti, che tanta gente che mi conosce dice hai scritto un libro autobiografico, non è autobiografico, non sono io il principe, mi sono ispirato a delle persone che conosco bene, ovviamente, ma anche lì poi le ho trasformate, perché questo deve fare il romanziere, cioè deve prendere pezzi di realtà e li deve trasformare, mascherare, nascondere, esagerare, amplificare, insomma deve fare un lavoro di scrittura, di ribaltamento, perché altrimenti non è letteratura, insomma diventa una così un'autobiografia, racconto la mia vita, non mi interessa.
Un po' un diario diventa.
Esatto, bravo, non mi interessava, io volevo raccontare una storia a volte violenta, perché attenzione, sì, è vero che sono due uomini che raccontano, ma poi le protagoniste sono le donne, cioè il libro è diviso in 12 capitoli e ogni capitolo ha il nome di una donna, tra cui c'è anche la moglie, perché il principe è uno che ama tante donne e viene amato, e poi però si sposa con una donna per 29 anni, fa 3 figlie femmine, insomma, quindi ha una vita veramente molto 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 movimentata. E quindi, se ripeto, se si ha la pazienza di stare lì a seguirlo, con tutte le difficoltà della scrittura e della lettura, perché mi rendo conto che oggi leggere sia diventato veramente un esercizio di grande pazienza, perché i tempi no, certo non è che incoraggiano a stare lì, a isolarsi e a scrivere, perché ci sono anche pezzi di poesia, e in fondo questi due amici sono uniti dalla poesia, la poesia è fondamentale nella nostra vita. Io consiglio sempre a tutti, mi consenta questa piccola digressione, ognuno di noi dovrebbe fare, invece della pausa caffè, la pausa poesia, prendersi 5 minuti al giorno, fermarsi, qualunque cosa tu stia facendo, fermati un attimo, tiri fuori un libro di poesie e ti leggi una poesia, 5 minuti, vedrai che la tua vita sarà migliore.
Beh, Alessio, tu lo fai già.
Io lo faccio già da sempre, infatti sono uno
grande,
che sa le poesie a memoria,
Alessio.
Mi piace recitare le poesie a memoria.
Perfetto. Spero di conoscerti, di incontrarti e stringerti la mano.
Sì, proprio tutti i giorni, no, però mi piace ogni tanto leggerne qualcuna, e effettivamente comunque leggere anche soltanto qualcosa tutti i giorni potrebbe aiutare. Non per niente questa tua intervista arriva appunto, è la prima, è l'esordio di questa nuova rubrica che abbiamo voluto dedicare qui in radio e poi naturalmente attraverso la forma dei podcast ai libri, proprio per questo motivo, per
Bravissimo.
Dare il nostro contributo, a dare
Bravissimo.
Spazio di nuovo. No, volevo farti una domanda che mi ha un po' incuriosito, magari dico una boiata, però insomma un libro che in cui c'è tanta, no, introspezione, in questo caso analisi psicologica del principe, di come è fatto, della sua mente, del suo modo di relazionarsi con le donne eccetera, che in qualche modo ricorda, abbiamo citato Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, che insomma è un'opera importante che ha riguardato una fase diversa della tua vita, in cui anche lì c'erano degli uomini che si ponevano in maniera personale e articolata nel rapporto con le donne, no? Con le mogli,
sì.
Poi quello che alla fine scappa, cioè insomma, qualcosa. È un modo, è come dire, c'è un filo rosso. Ti interessa particolarmente
sì.
Raccontare e descrivere le sovrastrutture emotive, psicologiche che magari caratterizzano forse un po' la società in cui viviamo? Anche perché poi tu hai citato il Covid, sono anche un po' esplose queste sovrastrutture, e quindi forse.
Hai detto tutto, hai detto molto bene. Io chiaro, racconto, parlo di donne, ma dal punto di vista maschile, sono un uomo. Credo di conoscerla abbastanza, e così come gli uomini sull'orlo della crisi di nervi, cioè, ma perché a distanza di 28 anni ancora viene messo in scena e funziona, al di là delle risate che sicuramente ci sono, però alla fine la gente quando andava via qualche domanda se la faceva, le donne ridevano più degli uomini perché vedevano quattro uomini che si mettevano a nudo, e questa cosa non è facile perché gli uomini non sono così disposti a denudarsi, a spogliarsi, a far vedere le proprie miserie. Il principe è la stessa cosa, il principe è un uomo che ha un noir psicologico proprio per questo, perché è un uomo fragile, indifeso, che sembra per tutto il romanzo uno che spacca il mondo. Poi alla fine capisci tante cose, quindi hai centrato perfettamente il legame che c'è tra quei quattro uomini che giocano a poker e il principe, che anche lui è, attenzione, il principe gioca a poker, è un professionista, poi smette di giocare perché il suo amico Luciano, il poeta, lo convince e gli dice: dai su, dedicati ad altre cose, e lui smette di giocare a poker. E quindi c'è questo poker che ritorna, visto anche in copertina ci sono le due donne di cuori.
Sì, esatto. Senta Carli, ma diciamo che un altro protagonista, mi corregga se sbaglio, che accompagna un po' il protagonista umano, il principe, lungo il corso di questo trentennio di avventure che è narrate nell'Amico Imperfetto, è anche la città. In un certo senso,
e anche
la città di
sì.
Roma.
E come no?
Che tipo di città emerge? Soprattutto perché legato al fatto che ci sono diversi decenni, e secondo me Roma, esattamente essendo un corpo vivo, un corpo sociale, è diciamo incline ai mutamenti propri di ogni singolo decennio. Negli anni 60 mostra un volto, nei 70 altro, negli 80 insomma ancora diverso, magari anche di stacco e di presa di distanza dal ventennio precedente. In un certo senso, Roma, che tipo di coprotagonista è, che tipo di attore è nella vita del principe?
Ma hai detto bene, è lo sfondo naturale di una città che è puttana, di una città amante, moglie, tutto, perché Roma è tutto quanto, non è una città, sono 10 città. Mi fanno ridere quelli che appunto dice: è difficile, cioè è facile gestire Milano, grazie, 10 volte è un decimo di Roma, e poi ti credo, Roma è una città difficile, e quindi negli anni poi appunto ha avuto tante trasformazioni, come hai detto bene, perché il principe nasce negli anni 50, negli anni 60 è un bambino, incontra il suo amico sui famosi campetti, voi non ve li ricordate i campetti dell'oratorio di terra, quelli che canta De Gregori, no? I campi di terra, sassi, polvere e vento, loro si conoscono su un campetto dell'oratorio e cominciano, c'è anche il calcio, no? Che li accomuna, e vanno avanti e quindi crescono, poi nella Roma degli anni 70, della banda della Magliana, lui gioca a poker, finisce in un bar a giocare a poker con gente sicuramente poco raccomandabile, si alza e dice: no, io non ci gioco qui, andiamo via. E poi gli anni 80, quelli in cui lui cambia ancora e diventa un imprenditore, cioè attraversa, e sullo sfondo c'è sempre questa città che cambia, così come cambia il principe, così come cambia Luciano il poeta, ed è lo sfondo naturale di questa avventura.
Per quanto riguarda invece proprio il protagonista, che cambia, mi rilascio alla sua risposta, dice che cambia come cambia la città, come è stato il seguire l'evoluzione di una persona per circa un trentennio, dalla spensieratezza di quando magari si è più giovane, anche in un certo senso l'incoscienza, a invece le consapevolezze e forse anche un po' più le preoccupazioni di quando si cresce?
È stato difficile, ecco perché ti ho detto, ci ho messo 6 anni di incubazione, perché non riuscivo a trovare il bando della matassa, come si dice, il filo del che era aggrovigliato tutto, poi finalmente 6 mesi per scriverlo e poi altri 2 anni di revisioni. È stato faticoso, è stato veramente a scrivere una commedia diventa un gioco da ragazzi a questo punto, e scrivere questo romanzo mi è costato veramente tanta fatica, e non pensavo ad altro, cioè io la mattina mi svegliavo all'alba e in mente c'avevo i dialoghi, mi dovevo correre a scrivere, a puntarmeli, perché per paura di dimenticare, poi c'avevo delle epifanie, dico: ecco, deve fare questo, cioè è stato veramente un viaggio lunghissimo, però però è viva, perché adesso credo di avere una creatura che merita tanto. Insomma, certo, non lo devo dire io, ovviamente, cioè, com'è l'oste, Lino, com'è l'oste, e che ti deve dire l'oste, però lo diranno.
Però si dice pure che un libro per il suo autore è un po' come un figlio, io non lo so, questo è un luogo comune, io l'ho buttata così, anzi lo trasformo in una domanda. È vera poi alla fine questa cosa, che i libri per gli autori sono un po' come i figli?
Assolutamente, sì, guarda, è proprio così. Io veramente questo libro per me è una creatura a cui io ho dato tantissimo, e adesso, certo, adesso mi devo staccare, non sarà facile, perché adesso comincia tutto il lavoro di presentazione, no? Nel senso di sabato c'ho la prima, poi c'è un'altra a 100 incroci, a Centocelle il 23, poi vado a Salerno, poi vado a Bologna. Insomma, oggi se non fai le presentazioni è chiaro che come fai a sapere che c'è questo romanzo. Quindi grazie a voi, ai benemeriti come voi, che Dio renda merito sempre, perché siete delle persone splendide che fate questa cosa meravigliosa di parlare di libri, che è viva voi che fate questa cosa.
C'è anche un altro appuntamento importante, vogliamo, chiedo scusa, ricordarlo, anche perché è molto prossimo la presentazione al Teatro Marconi qui a Roma, no? Tra l'altro
al Teatro Marconi,
esatto,
sì.
Con Nicola Mastrangio. Noi Nicola approfittiamo per salutarlo, perché è un amico,
è un amico della radio,
insomma, un momento anche importante, perché poi immagino che, anzi, ho avuto un'esperienza tanti anni fa, autore ed editore devono essere, soprattutto di questi tempi, molto alleati, no? Devono essere alleati e vicini nel prendere per mano questa creatura e farla crescere. Io ebbi un'esperienza un po' diversa, diciamo che il mio fu un rapporto, un matrimonio, parlando sempre di rapporti con le donne, poco che funzionò poco con l'editore che allora diciamo accolse la mia creatura. Non era un romanzo, era un lavoro un pochino più d'inchiesta, però insomma, quindi immagino che insomma il rapporto con la casa editrice sia fondamentale e sia
hai detto benissimo, perché ripeto, io ci ho messo 2 anni per trovare una casa editrice, che chiaramente ci tengo a sottolineare è una vera casa editrice.
Certo.
Cioè, tu sai perfettamente che oggi è facilissimo, no? Il self publishing è una cosa ormai che si può fare con tutta facilità. A me quello non interessava, io cercavo una persona che credesse in questo romanzo. Non è stato facile, perché chiaramente le grandi case editrici un romanzo così non te lo pubblicano, perché appunto è difficile, non è il romanzetto, non è il giallo, il commissario, con tutto il rispetto, attenzione, non voglio parlare male né dei commissari né degli avvocati né dei pretori, per carità. Io rispetto tutto, la letteratura quando è fatta bene è buona tutta, però a me non interessava, io l'ho fatto in teatro, in cinema, quindi figuratevi se io sono popolare, quindi, però questo romanzo capivo che non era popolare, e quindi le case editrici non ti, come si dice a Roma, non te se filano per niente.
Ma perché Galli? Perché il protagonista o le dinamiche che succedono lungo il corso del racconto non sono, perché lei ha fatto l'esempio dell'avvocato, del brigadiere, di quello là, cioè non sono subito facilmente inquadrabili dal pubblico?
Certo, ma certo. Il racconto si snoda attraverso i suoi pensieri, cioè il principe racconta e inizia così: adesso vi racconto la mia storia. Tra l'altro adesso vi svelo una cosa che forse non so se la dovrei svelare, però lui parla da un luogo non meglio identificato, quindi è una situazione sicuramente di disagio, no? Cioè, non è il racconto del commissario che deve trovare l'assassino. Qui c'è un racconto che ricorda un po' la coscienza di Zeno, per carità, non voglio fare paragoni, Dio mi guardi.
No, certo.
Quindi, disvevo. Però c'è un personaggio che dice, adesso vi racconto la mia storia. Sì, lo so che mi penserete di me, che sono arrogante, eccetera. Quindi, e questo in prima persona comincia a raccontare, ma seguendo cosa? Il filo dei suoi ricordi. Allora, ognuno di noi, quando comincia a parlare, ti racconta la propria storia, poi a un certo punto cambia, quindi si salta da una parte all'altra, si va avanti nel tempo, poi si torna indietro, poi si va avanti. Quindi, ripeto, non è facile questa lettura, ecco perché trovare un editore non è stato facile. Evviva Nicola Mastrangelo di Fila 37, una piccola casa editrice però coraggiosa, che insomma, se l'è letto, ci ha creduto, ha detto dai, lo pubblico, è una sfida. E così, e adesso vediamo, speriamo di vincerla questa sfida.
Ma i romanzi no, sono un po'... come dei vascelli, delle piccole barche che uno concura. Bellissimo. Con tutte le cure del caso, però poi a un certo punto deve far salpare e quelle vanno. Una parte, grandissima parte del lavoro la fa l'autore, ma come si dice, poi c'è una parte che la deve fare il lettore, insomma, nel creare il suo immaginario, no? Nel creare l'immaginario. E una parte sicuramente la faranno anche tutti coloro che verranno che verranno a sentire questa bella presentazione al Teatro Marconi di Roma sabato 12 marzo alle ore 18, quindi ricordiamo Rosario Galli presenterà L'amico imperfetto, edito da Fila 37, alla presenza proprio dell'editore Nicola Mastrangelo. Io poi tra l'altro vedo che sarà un pomeriggio un po' composito, perché ci saranno anche delle incursioni non accademiche, così leggo letture, commenti, insomma, quindi sarà anche un momento proprio un momento anche di spettacolo e di chiacchiere, un po' per far conoscere al
Rosario. Ma non è che poi questo romanzo diventa anch'esso uno spettacolo teatrale? No,
non è possibile. Oddio, guarda, in teatro si può fare tutto, figurati, hanno fatto Nessuno 100.000 di Pirandello, La coscienza di Zeno, cioè si può fare qualsiasi cosa in teatro. Questo francamente proprio non lo vedo. Sì, una serie televisiva, sì, nel senso che 12 donne, ogni capitolo una donna, ogni puntata una donna, perché no? Ma in teatro è un pochino più complicato.
Allora a questo punto lanciamo lo spunto, no?
Lanciamo, chissà, non si sanno mai dove arrivano le parole, no? Quindi, ma se dovesse arrivare all'orecchio di, diciamo, qualche produttore, comunque, insomma, questa sarà la seconda vita dell'amico imperfetto. Per il momento la sua prima vita deve, come dire, essere metabolizzata dal lettore. Quindi buona lettura a chi ci ascolta, se vi abbiamo incuriosito.
Grazie.
Se vi abbiamo incuriosito, Rosario Galli, L'amico imperfetto, Fila 37. Rosario, grazie per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta.
Grazie, siete straordinari, grazie.
Grazie. Ciao, buona serata,
ciao,
e buon lavoro.
Ciao. Evviva.